in quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera, vi gettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamata a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece nella sua miseria vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. È singolare questa preoccupazione educativa di Gesù, dove nel frastuono delle cose che immediatamente attirano l'attenzione, egli dice ai suoi apostoli: lasciate perdere il rumore e guardate lì. Guardate lì che c'è una piccola cosa, una piccola povera persona, una piccola povera donna vedova. E lì sta accadendo ciò che vale. Essi quindi vengono educati a vedere, a guardare. E questo è un procedimento educativo di Gesù che è sempre valido, perché normalmente ciò che fa clamore tende più a distrarci che aiutarci a pensare, a riflettere. Anzi, talora quanto maggiore è il clamore, tanto maggiore c'ha in se stessa la sua giustificazione, come è un po' il mondo della chiacchiera, che sta in piedi perché ci sono le chiacchiere. Gesù invece punta su una realtà che mette in luce nella storia, nel tempo, come si articola e come si muove il significato della vita di questa donna e quindi anche il significato della vita di Gesù, perché appartengono sia la vedova che Gesù alla storia del popolo eletto, del popolo del Signore, ognuno col suo ruolo. Questo è importante perché ci dà una visione sul nostro quotidiano, dove il nostro quotidiano è formato di tante piccole cose. Ma Gesù ci dice: queste tante piccole cose che abbiamo fatto, tanti gesti, tante azioni, non vanno perdute. Anche se noi abbiamo dimenticato ciò che abbiamo fatto ieri, ma le nostre azioni vengono collegate insieme in quella grande unità che è il popolo di Dio, in quella grande unità che si chiama anche il corpo mistico di Cristo. Corpo di Cristo nel quale noi veniamo uniti assieme a tutte le altre persone che credono in Cristo, vive o defunte, come abbiamo riflettuto nei giorni scorsi. Noi abbiamo trovato una sentenza nei giorni scorsi che è risuonata da tutte le parti, dove i giudici di Strasburgo hanno definito Cristo via dalle aule scolastiche. Questa notizia, o questa decisione, che risonanza ha in noi qui, in questo momento che siamo in chiesa? Ci tocca o no? La domanda è questa. perché non c'è dubbio che i giudici di Strasburgo hanno una concezione della Chiesa dove ogni persona si trova a pregare nei confronti del proprio Dio, riceve la risposta dal proprio Dio, non ha una dimensione comunitaria, non ha un magistero da seguire, ma dove ciascuna persona vive il proprio rapporto individualista con Dio.
Il voto.
Questa è precisamente la concezione protestante. La concezione cattolica è questa. Di fronte alla domanda rivolta alla Chiesa, tu Chiesa chi sei? Il Concilio Vaticano II ha risposto: io sono il popolo di Dio. Per cui le persone vengono liberamente chiamate da Gesù Cristo, ma per costituire nella storia un popolo, un insieme di persone che non sono unite per la intenzione di seguire Cristo, ma vengono accolte nella grande realtà di Gesù Cristo. Per cui, venendo a messa, non è come andare al cinema dove ognuno sta nella sua poltrona e con quello che gli è vicino non ha niente a che fare. Venendo a messa è Cristo stesso che con la sua parola e soprattutto con l'Eucaristia costituisce una comunità, un corpo dell'insieme delle nostre persone. Per cui il cristiano cattolico non vive nella solitudine, ma vive nella comunione della vita, avendo anche un magistero che stabilisce l'unità e l'intervento nella storia. Che sia importante questo, basta considerare le 24 encicliche dei padri sulla presenza del cristiano nella società, oppure la grande costituzione e la Chiesa nel mondo contemporaneo, le gioie e le speranze, le promesse e le angosce di ogni uomo, specialmente dei poveri, sono anche le gioie, le speranze, le promesse e le angosce di ogni cristiano, e non vi è nulla di umano che non abbia la ripercussione nel cuore cristiano. Per cui la concezione cattolica della Chiesa è quella di un popolo che si muove nella storia, dove noi siamo qui, ma c'è una corrispondenza e un'identità con tutti i luoghi sulla faccia della terra dove, come noi, i cristiani si trovano insieme. Così noi siamo adesso, nel presente, ma noi siamo in stretto collegamento con tutte le generazioni di cristiani che ci hanno preceduto. Ora, una concezione di carattere individualistico tende a distruggere l'identità di un popolo, l'identità del popolo cristiano, e noi non ce ne accorgiamo, ma siamo continuamente sottoposti ad un processo di erosione della concezione della Chiesa. Dire concezione della Chiesa vuol dire anche concezione della vita cristiana, vuol dire anche concezione dell'esperienza della vita che noi viviamo. Capite come sia decisivo che noi abbiamo una corretta coscienza di noi stessi e una corretta esperienza della vita cristiana? Perché solo in questo modo allora noi riusciamo a capire il significato delle piccole cose della vita quotidiana, come questa donna povera, vedova, che fa una piccola cosa, ma è il segno del popolo di Dio sulla faccia della terra. È per questo che le reazioni nei confronti di queste decisioni, per motivi storici, per motivi culturali o anche per motivi estetici, capite? Ma noi a ciascuno di noi riflettendo nell'orizzonte della fede, capite? Viene, deve reagire, deve sentire, deve avvertire la ferita che viene imposta nell'orizzonte e nella coscienza della Chiesa. Vengono proposte forme e immagini di Chiesa diversa, si tratta di una ecclesiologia diversa. Non si tratta di cattiveria, perché la soluzione dice che sono cattivi, ci perseguitano, non è vero. È semplicemente una concezione della vita e della Chiesa, e quindi di Gesù Cristo, che è, potremmo dire, corrispondente all'individualismo che si va diffondendo nel mondo. Occorre che ciascuno di noi rifletta e custodisca, potremmo dire, l'esperienza che ha avuto della Chiesa, l'esperienza che ha della Chiesa, in modo tale che sia la sua coscienza che reagisce, in modo tale che ciascuno di noi sia messo sull'avvertita, perché quando si tratta di peccati dei 10 comandamenti si vede subito, ma quando si tratta invece di un'impostazione ideologica del genere è molto più, potremmo dire, più nascosto il danno che ci viene. E quando il danno ha investito la nostra mentalità, capite, è difficilissimo riprendere. È difficilissimo, tanto è vero che si richiede una vera conversione del pensiero. Perché quando si fa il male morale, un uomo se ne accorge. Ma quando si tratta del male mentale, dell'uso, potremmo dire, abnorme, corretto dell'intelligenza e quindi della conoscenza del mondo, il problema è molto più grave. Quindi questa decisione qui dei giudici deve richiamarci alla concezione di Chiesa che noi abbiamo. Se sinceramente noi diciamo nel credo, e lo diciamo adesso dopo, credo alla Chiesa una santa cattolica e apostolica, noi non siamo randagi. Noi siamo coloro che continuano nel tempo l'insegnamento e l'esperienza che si hanno avuto di Gesù Cristo. Noi non seguiamo una chiesa fai da te, noi seguiamo l'insegnamento degli apostoli. È importante che noi teniamo presente, perché delle volte il fascino della libertà, del fai da te, può, potremmo dire, assalirci, ma è una tentazione. È una tentazione che tende a privarci di una esperienza profonda e quindi di un vivere un cammino seguendo Gesù Cristo secondo ciò che gli apostoli ci hanno trasmesso, secondo ciò che la tradizione della Chiesa ci ha trasmesso. E la preoccupazione di ogni popolo è di trasmettere i valori che ha vissuto. Giustamente una persona ha detto: portateci via tutto, lasciateci nudi, ma lasciateci la libertà di educare, la libertà di trasmettere ciò che noi abbiamo sperimentato valido nella nostra esistenza. Riflettiamo sul nostro credo e siamo avvertiti, perché attorno a noi c'è come un'insidia che tende a privarci della dimensione comunitaria della nostra fede.